Affrontiamo adesso il tema degli effetti delle sentenze di accoglimento. Le sentenze che accolgono la questione e quindi dichiarano fondato il dubbio di costituzionalità esposto dal giudice Quo sono sentenze che negano la validità della legge, violazione del criterio di gerarchia, mancanza di validità, essere invalidi o illegittimi per una legge è la stessa cosa, e l'effetto è tendenzialmente rapportabile a quello generale dell'annullamento, non della nullità ma dell'annullamento, che sono due figure diverse, perché la nullità è radicale nei suoi effetti, un atto è nullo, è completamente invalido, ma nel giudizio sulle leggi non esiste la nullità, e esiste soltanto l'annullamento, cioè la dichiarazione di illegittimità. E quali effetti produce? Vediamo che cosa ci dice la Costituzione, che cosa ci dice la legge, e poi critichiamo quello che dicono i manuali, giusto per non perdere l'abitudine. 136. Notate che la Corte, l'Assemblea Costituente non ha fatto in tempo a disciplinare granché della Corte Costituzionale, ha rinviato a una legge costituzionale definire i modi di accesso alla Corte. Ha detto la Corte si occupa della legittimità delle leggi e poi ci ha detto questo sugli effetti. Quando la Corte dichiara la legittimità costituzionale di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Cessa di avere efficacia. Sembra quasi che parli di abrogazione. L'efficacia è una caratteristica legata all'abrogazione. L'abrogazione fa cessare l'efficacia della legge, nel senso che quella legge non sarà più capace di produrre la disciplina di nuovi rapporti giuridici. Però qui non siamo nel campo del criterio cronologico, siamo nel campo del criterio gerarchico, e la invalidità tendenzialmente ha un qualche effetto retroattivo. E questo è spiegato dalla legge 87 del 53, voi trovate tutte queste leggi nei materiali del vostro corso, che ci dice esattamente che cosa accade. Lasciamo stare la pubblicazione del dispositivo, vediamo cosa dice degli effetti. Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. Non possono avere applicazione è esattamente la descrizione tecnica dell'effetto. Questo è un divieto di applicazione. Rivolto a chi? Rivolto ai soggetti dell'applicazione del diritto, per cui né i giudici né la pubblica amministrazione possono applicare più quella norma. Parlando di applicazione, parliamo di una cosa diversa dalla cessazione dell'efficacia, perché l'efficacia è la capacità astratta di produrre, di regolare nuovi rapporti giuridici. Nuovi rapporti giuridici. Il divieto di applicazione rivolto ai giudici vuol dire che i giudici, ogni qual volta si trovassero a dover applicare quella legge, devono non applicarla, e così anche la pubblica amministrazione. E vedete, se ricordate un po' la distinzione tra l'effetto dell'abrogazione e l'effetto della dichiarazione di invalidità dell'annullamento, capite qual è la sovrapposizione. L'abrogazione opera per il futuro, cessa l'efficacia. L'annullamento opera anche indietro e riguarda tutti i rapporti aperti. Questa è l'apparente retroattività. Infatti i manuali vi parlano subito di effetti retroattivi. Però l'effetto retroattivo sì, può essere usato, non è che sia sbagliato, ma è fuorviante, perché poi si pone il problema di quale sia il limite della retroazione, perché questo è un problema mica da poco. Dovessero dichiarare illegittimo l'ordinamento in base al quale io mi sono laureato, cadrebbe la mia laurea, cadrebbero tutti i miei concorsi, dovrei forse restituire lo stipendio, ma quello no. Però gli esami fatti e le lauree date, mi sa di sì, cioè, è un bel divertimento, no? E non si parla di retroattività nel testo della legge, ma di divieto di applicazione. Cioè bisogna vedere quando è che il giudice può applicare quella legge. Ossia quando un tizio può rivolgersi al giudice rivendicando l'applicazione della legge. Allora i manuali dicono la retroattività è limitata ai rapporti pendenti. Che cosa sono i rapporti pendenti? I rapporti che non sono ancora chiusi. Che cosa sono i rapporti non ancora chiusi? I rapporti che sono ancora deducibili davanti a un giudice. Quando è che si chiude un rapporto? 99.9 dei vostri colleghi dice quando la sentenza passa in giudicato. E io ogni volta dico scusi, ma lei ha subito molti giudicati in vita sua. Può essere, no? Che uno sia un pre-giudicato. Ma a me non mi ha mai giudicato nessuno, anche perché eviterei. Però di rapporti giuridici ne ho avuti in infinità. Ogni giorno noi creiamo rapporti giuridici. Entrando nell'autobus, in treno, biglietto, contratto di trasporto. È un contratto, rapporto giuridico. Comprate il giornale, scaricate musica, cambiate le scarpe, il negozio di scarpe, è un contratto. Sono tutti rapporti giuridici che noi attiviamo e ne abbiamo non so quanti. Siete iscritti all'università, avete aperto un rapporto giuridico, no? Fatto di diritti e doveri. Quando comprate un paio di scarpe, dice va bene, le prendo, stipulato il contratto. Avete il dovere di pagare e lui ha il diritto di consegnarvi la merce e garantirvela per 2 anni. Un anno più un anno, venditore, produttore. Quello è un rapporto giuridico. Avete un telefonino? Caspita, l'avete comprato il rapporto giuridico. Avete un abbonamento, una tesserina di qualche compagnia telefonica? Quello è un rapporto giuridico. Tutti sono rapporti giuridici. Noi non ce ne accorgiamo di attivarli e non ci accorgiamo di disattivarli, di averli disattivati. Però ci sono. Perché quando voi comprate una cosa un po' complicata, il contratto di garanzia ci state un po' attenti. Perché è in garanzia, vuol dire che c'è un rapporto giuridico aperto. E quel rapporto giuridico si chiude con la decadenza del termine di garanzia. 2 anni. Chiaro? È semplice. E questo riguarda tutti i nostri rapporti. Allora, la chiusura dei rapporti non è regolata dalle leggi sulla Corte Costituzionale, ma è regolata dai diversi spezzoni dell'ordinamento. Perché, per esempio, il decorrere del tempo è diverso nei diversi rami dell'ordinamento, ma per esempio nell'ordinamento penale anche per diversi reati. I reati si prescrivono. L'omicidio no. Per questo ogni tanto un giudice dice oggi non saprei cosa fare, quasi quasi indago, non so, sul delitto Matteotti o sul delitto Mattei o sull'uccisione di Aldo Moro. Perché? Perché sono omicidi che non si prescrivono mai. Ma se invece è truffata la vicina, quello è un reato che si prescrive. E la prescrizione è un modo con cui si consolidano i rapporti giuridici. L'ordinamento impazzirebbe se i rapporti giuridici non si consolidassero. E il tempo consolida tutto. Voi vivete in campagna, il vostro vicino emigra in Uruguay, dove volete, non ha importanza, e voi decidete che la sua cantina è più bella della vostra e ci mette le vostre bottiglie di vino, il formaggio, le caprette, le scarpe usate, quello che volete. Quello è un rapporto giuridico che nel tempo si consolida. E il codice civile lo regola sotto forma di usucapione. C'è un certo punto, il vostro vicino torna dopo 30 anni e dice: cosa fanno le mie scarpe, le tue scarpe nella mia cantina? E dice: non è più la tua cantina. Si è prescritto anche il diritto di proprietà, prescritto in senso improprio. E allora c'è una complessa disciplina articolata nei diversi settori del diritto che regola la possibilità di agire per rivendicare diritti. E ci sono strumenti processuali, strumenti sostanziali, per noi la prescrizione è sostanziale, lo discute oggi la Corte per l'appunto, e in altri paesi invece è processuale, ma la decadenza è processuale. E la rinuncia, uno fa la rinuncia scritta, rinuncio al mio contratto di garanzia, nessuno ve lo chiede, ma potreste anche avere un accordo di questo tipo, la rinuncia chiude il rapporto giuridico. Allora, qual è il problema? Il problema è che non c'è una realtà, un reale effetto retroattivo delle sentenze, ma semplicemente c'è un divieto di applicazione della legge dichiarata illegittima, in tutti i contesti in cui quella legge potrebbe essere fatta valere. E può essere fatta valere una legge a seconda delle discipline del decorrere del tempo e degli altri atti distintivi del rapporto giuridico. Ossia, ovunque il rapporto giuridico sia ancora azionabile, lì si può far valere la sentenza della Corte. L'esempio più banale è cosa consiglia il commercialista minimamente scafato al proprio cliente quando si deve pagare un'imposta. Dice: dottore, ma io devo pagarla questa imposta. Se ti guardi, lei paghi l'imposta, perché se non la paga poi fra 3 anni arriva l'agenzia delle entrate, che non ci sarà più ma sarà qualcun altro al suo posto, che vi chiederà il doppio dell'imposta, le sanzioni eccetera. Le faccio una cosa: paghi l'imposta e oggi stesso firmi qua. È una richiesta all'Agenzia delle Entrate di restituzione dell'imposta. Ma come? Io pago con una mano e con l'altra firmo la richiesta di restituzione? Certo, è così. Perché se tu paghi e decorre il tempo, dopo non puoi più protestare. Il rapporto con l'amministrazione finanziaria si chiude. Se tu invece chiedi la restituzione, metti loro nell'obbligo di rispondere. Loro non ti rispondono? O ti rispondono fra un anno? Benissimo, nessuna urgenza. Ma tu c'hai la possibilità di agire contro il silenzio dell'amministrazione o con l'atto negativo dell'amministrazione. L'amministrazione ti risponde dopo la settimana: guardi, si rivolga allo psichiatra, lei non può chiedere indietro il pagamento perché è previsto dalla legge. Tu non fai niente. C'hai dei termini per impugnare l'atto amministrativo e te ne avvali. Quando stanno per scadere i termini, fai un ricorsino e lo lasci là. Nel giudizio amministrativo c'è anche un modo per raccomandare i propri ricorsi, fai un'istanza di prelievo se c'è urgenza, ma se non hai urgenza lo lasci là. E dopo 5-6 anni ti scrive il presidente del TAR: ha ancora interesse del suo ricorso? Tu rispondi: sì, ho interesse. E il tuo rapporto resta aperto. Visto mai che qualcuno, spendendo i suoi soldini, non vada alla Corte Nazionale e non ottenga una sentenza che dichiara illegittima la legge che prevede la tassa. Quel giorno stesso tu vai all'Agenzia di Entrate dicendo: applicazione della legge, prego. C'è una sentenza e la sentenza incide su un rapporto ancora pendente. Notate che quello che mai l'ordinamento tutela è la posizione di chi è inerte. E succedono queste cose, no? c'è qualche il provvedimento che tocca le pensioni, diminuisce le pensioni, forse no, ma insomma c'è una serie di pensionati che tramite le loro associazioni ricorrono e altri che dicono oh, paese di ladri e non fanno niente. Il rapporto si consolida per loro, per quelli che hanno agito no, per cui se hanno raggiungono la vittoria di fronte alla Corte Costituzionale, loro possono chiedere l'attuazione della sentenza. Hanno ancora la possibilità di rivolgersi a un giudice, cioè il rapporto è ancora pendente. E gli altri restano invece inerti e di conseguenza non beneficiano della sentenza della Corte. Poi di solito il governo dice facciamo una misura equitativa e rimborsiamo tutti quanti, ma se c'hanno i soldi, perché se non c'hanno i soldi, chi sta inerte non viene risarcito, non viene compensato. Vedete, non è un effetto retroattivo in senso tecnico, è un divieto di applicazione e la legge finisce là. Quando si applicano le leggi, non lo dice la legge sulla Corte Costituzionale, lo dicono le leggi che regolano l'ordinamento. E il giudice, qual è il principio? Iura novit curia, è il giudice che riconosce il diritto, è sua competenza. E se voi persuadete il giudice che quella legge è da applicare nel rapporto, che il vostro rapporto è ancora impugnabile davanti al giudice, deducibile davanti al giudice, allora lì avrete l'applicazione della sentenza, ossia la non applicazione della legge. Per questo a me non piace molto la questione del dire ha effetti retroattivi, salvo però soltanto per i rapporti pendenti. Vedete, si tratta di complicare il campo che peraltro è splendidamente semplice, divieto di applicazione. E c'è un'altra cosa, quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, necessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Anche qui, capite, c'è un equivoco, se volete. È un chiarimento opportuno. Cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali. Allora, voi siete condannati per un reato ambientale. Vi danno un'ammenda di 1 milione di euro. Voi chiedete, voi ricorrete, arrivate in Cassazione, perdete e chiedete di pagarli rateizzati. Quando siete arrivati all'ultimo rateo, esce la sentenza che dichiara illegittima la legge per cui voi siete stati condannati. Che fate? Necessano l'esecuzione, non pagate l'ultimo rateo e tutti gli effetti penali, effetti interdittivi per esempio, no? La sospensione dei diritti civili, di solito ci sono altre cose, la decadenza da incarichi, la incompatibilità per certe nomine, tutto questo cessa e cessa l'esecuzione. Se voi siete in carcere ne uscite. Se dovete ancora pagare dei soldi, non li pagate, ma quello che avete scontato, quello che avete pagato, nessuno lo rimuove. Capite? È un modo anche questo per premiare chi agisce e punire chi non agisce. Perché voi nel vostro giudizio dovevate impugnare quella legge e allora il giudizio sarebbe stato sospeso. Non l'avete fatto. I benefici di quella sentenza riguardano soltanto ciò che deve essere ancora applicato, ma quello che è stato applicato, non è che viene risarcito. D'altra parte non è una cosa strana, perché l'esecuzione penale è ancora in qualche modo una fase processuale, c'è un giudice dell'esecuzione penale. E l'esecuzione penale tiene in piedi un rapporto tra voi e lo Stato, tra voi condannati e lo Stato. In questo vostro rapporto la legge non può più essere applicata. Perfetto. È solo una specificazione di quello che c'è scritto nel comma precedente. E questa è la definitiva spiegazione di quali siano gli effetti delle sentenze. Cosa accade sul piano dei rapporti con gli altri poteri? Questa è una cosa anche interessante. E vi ricordate, quando il giudice solleva la questione con la sua ordinanza, notifica l'ordinanza alle parti e la comunica al governo e alle Camere. Se noi fossimo un paese normale, forse migreremmo in un altro paese normale, non lo so, ma se noi fossimo un paese normale, questo sarebbe un canale privilegiato, no? Vi dicevo, c'è una tendenza nei paesi di common law, anzi del Commonwealth, per cui dell'ex dominio britannico, quindi Canada, Nuova Zelanda, Australia, di aver introdotto una Corte Suprema, in qualche modo un giudizio sulla costituzionalità delle leggi, ma di aver affidato gli effetti delle loro sentenze al Parlamento, rispetto della sovranità parlamentare. Per cui il giudice dice, quello che hai fatto, la legge che hai fatto fa schifo, è incostituzionale. Vedi di rimuoverla. E nella prassi, io conosco quella del Canada, ma credo che anche quella dell'Australia non sia diversa, la reazione è immediata, così come lo è per esempio in Inghilterra, nel Regno Unito, quando i giudici dichiarano che una legge è non compatibile con la dichiarazione dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Anche lì non è che provoca l'annullamento della legge, non c'ha un effetto giuridico sulla legge, c'ha una dichiarazione da cui il potere politico, il Parlamento, deve trarre le conseguenze, deve trarre, e statisticamente le attrae sempre, salvo rarissimi casi. È immediata la reazione. Il governo d'Inghilterra presenta un bill al Parlamento che è l'atto che propone la modifica della legge. Il procedimento è molto veloce perché è interesse di tutti che non ci sia un iato. Bello lo iato. È tanti anni che non usavo più lo iato. Una distanza tra la pronuncia del giudice e la modifica della legge. Da noi non funziona così. Da noi, quando la Corte Costituzionale dichiara illegittima la legge, c'è un regolamento che ci dà una procedura. Le sentenze della Corte sono stampate, distribuite, inviate alla Commissione competente e alla Commissione Affari Costituzionali. Entro 30 giorni la Commissione competente esamina la questione con l'intervento del rappresentante del Governo. La Commissione esprime in un documento finale il proprio avviso sulla necessità di iniziative legislative, indicando i criteri informativi. Il documento è stampato bla bla bla, eccetera. Cioè, la procedura parlamentare ci sarebbe, per cui 30 giorni e 30 giorni poi la Commissione dice che cosa bisogna fare. Nella prassi parlamentare le sentenze della Corte di solito hanno, questa è quella del Senato che non è diversa, hanno invece una gestazione ben diversa. La reazione dei politici è di sdegno o di chi se ne frega. Cioè le sentenze della Corte generalmente non hanno un seguito molto attento. Se sono sentenze che impattano, e ce ne sono alcune che impattano davvero, la reazione è di sdegno. Come si sono permesse? E le sentenze della Corte possono avere un impatto finanziario micidiale. E questo è un problema. È un problema in tutti i paesi. In Italia è un problema che il legislatore non ha mai affrontato. Noi siamo, con quella disciplina che vi ho citato prima, che è una legge del 53, mai modificata nella sostanza. Cioè nel 53 la Corte mancava 3 anni per incominciare a funzionare e non si è mai adeguata la disciplina legislativa all'esperienza del funzionamento. Sono passati 70 anni e i meccanismi non sono cambiati, per dire la disattenzione. In Germania, dove sono, è un paese normale, forse anche un po' troppo normale, la Corte Costituzionale ha avuto gli stessi problemi della nostra Corte Costituzionale, sono partite praticamente insieme, ma nella sua giurisprudenza la Corte tedesca ha incominciato a sviluppare una tipologia di pronunce che è diversa dalla nostra. Da noi conosce soltanto sentenze di rigetto e sentenze di accoglimento. Gli effetti sono tipici, sono quelli che vi ho descritto, e in mezzo non c'è niente. Ma voi capite che se la Corte Costituzionale dichiara illegittima una legge tributaria, oppure il blocco delle pensioni, oppure il blocco dei contratti dei pubblici dipendenti, il mio stipendio è bloccato da 7 anni, dovrei un giorno che c'ho tempo gli faccio anche causa, così, anche perché poi si riflette su liquidazione, pensione, non c'è tempo a occupare queste cose, non è un problema. Ma se qualcuno fa causa e la vince, perché tutto sommato è abbastanza decente, qual è l'effetto? L'effetto è che si crea un buco nel bilancio dello Stato. È successo quando il governo era, mi pare, Giuliano Amato, quindi siamo negli anni, non Giuliano Amato, anni 2000, ma ancora prima, ed è successo che la Corte annullasse 2 leggi in materia pensionistica e si era calcolato che il buco di bilancio era di alcune decine di miliardi di lire, ma non si sa neanche quanto. E voi capite che questo è un problema, e la reazione del Parlamento non fu quella di dire: caspita, siamo da 30 anni che abbiamo una Corte che può avere di questi problemi, creiamo una terza via, un terzo tipo di pronuncia. In Germania hanno trovato questa soluzione, prima in via di giurisprudenza e poi subito dopo con una legge che consolidava la cosa. La Corte può dichiarare la incompatibilità, un po' il modello anglo-americano, no? Anzi, anglo-sassone, cioè dichiara la incompatibilità della legge con la Costituzione, ma questo non c'ha effetto di annullamento, ma crea un obbligo al Parlamento di provvedere. È un modo per evitare esattamente questo, i buchi di bilancio. In Italia la reazione è stata: diminuiamo i poteri della Corte Costituzionale. Capite che è proprio una reazione mentale, era una cosa a fine anni 80 e le proposte che ne sono uscite e sono semplicemente in vereconda, ma veramente delle idee sorprendenti. La Lega è riuscita a proporre in uno di questi cambiamenti che le sentenze, dunque la mainstream era: scriviamo in Costituzione chiaro che la Corte può soltanto pronunciare la legittimità o la illegittimità delle leggi, non può interpretarle. C'è un giudice che non interpreta, è solo nella mentalità dei nostri politici, perché è la vecchia idea illuministica datata 1700, per cui il giudice bocca della legge, è una slot machine in cui tu gli infili da qualche orifizio la legge e lui ti esprime qual è la sentenza, per cui mettiamo una macchina, gli eri ingegneri, cioè, mio figlio ingegnere un giorno ha detto: ma potremmo fare una macchina? Tu non parlare di queste cose e io non parlo di algoritmi, stiamo un po' attenti. L'idea che non si interpretano le leggi è fantastica, no? Sfida il mio modello metafisico, la separazione tra cose e idee. Il giudice diventa una cosa e tu gli infili una cosa, no? Approfondiamo questo aspetto per favore, e lui vi dice qual è la sentenza. E no, i nostri politici sono ancora legati a questa bellissima immagine e non hanno mai provveduto ad adeguare gli strumenti della Corte Costituzionale, creando grossissimi problemi che sono sorti anche di recente, noto caso della Robin Tax. La Robin Tax, la tassa della Robin Hood, la Robin Tax, che porta via soldi ricchi, e che il governo, era, suppongo che fosse Monti, credo, non ne sono sicuro, no, era molto prima, la troviamo subito. È talmente nota che arriva su. La sentenza del 2015 e la legge era una disposizione tributaria del 2008, che mese? Giugno. Sì, appena stata l'elezione, Berlusconi. E la decisione è del 2015. 7 anni ci hanno messo. E perché ci hanno messo 7 anni? Perché in via informale la Corte diceva: cambiate questo decreto legge, cambiate questo decreto legge, questo decreto legge è sbagliato, dobbiamo dichiararlo illegittimo, improvvedete. E hanno cercato di provvedere alla fine si sono arresi e nel gennaio 2015, per cui sono passati quasi 7 anni, hanno fatto una sentenza motivata dalla mia amica Marta Cattabia, e che è una sentenza che dice: dichiara legittimità costituzionale l'articolo bla bla bla, convertito bla bla bla, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione di questa sentenza nella Gazzetta Ufficiale. Hanno preso un po' una topica, un po' mal scritto questo dispositivo, secondo me, secondo molti, ma l'idea era: inventiamoci una cosa. È tutta la motivazione, piuttosto discutibile, era in questo senso: la Corte ha il potere di regolare gli effetti delle sue sentenze. Per cui questa sentenza dichiara illegittima la tassa che si applicava al commercio, ai produttori, al commercio di prodotti petroliferi, ma opera soltanto in futuro. Non è che sia l'unica sentenza, c'erano già state alcune sentenze di questo tipo alla fine degli anni Ottanta, erano intanto 6-7 sentenze che regolavano gli effetti, ma la facevano in maniera sofisticata. La Corte aveva indetto un seminario, un convegno interno per discutere queste sentenze, tutti gli hanno detto: ma voi siete matti, gli effetti delle sentenze sono stabiliti dalla Costituzione e dalla legge e non dalla Corte Costituzionale. Ma l'esigenza è proprio quella di dire: io non posso creare sbreghi nell'ordinamento. Pensate che per un certo periodo la Corte aveva istituito, dopo quella questione delle pensioni del governo Amato e delle critiche ricevute, aveva costituito un ufficio interno che calcolava l'impatto finanziario delle sentenze. L'impatto finanziario delle sentenze, ma può un giudice costituzionale valutare la lesione dei diritti in base all'impatto delle conseguenze finanziarie? In qualche modo sì, perché è chiaro che se tu, per soddisfare i diritti dei pensionati, crei un buco che si riflette sul taglio della sanità, è chiaro che stai premiando un diritto costituzionale e punendo un altro diritto costituzionale. Infatti questa sentenza parla del bilanciamento, dell'esigenza di bilanciare la copertura finanziaria delle leggi, cioè l'equilibrio di bilancio, con la tutela dei diritti. È un ragionamento molto difficile da un giudice, ma questo deriva dal fatto che il nostro benedetto Parlamento non ha mai adeguato la disciplina. Ci mettono 10 minuti a fare una legge che dia la via alla Corte. La via alla Corte non è stata mai data e la Corte se l'ha aperta ogni tanto a colpi di sentenze, ma con degli effetti anche catastrofici. Allora, il caso era sorto dalla Commissione Tributaria di Reggio Emilia, Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia. Stendiamo un velo pietoso sulle commissioni tributarie, che sono composte da un magistrato ordinario e da una serie di commercialisti, e sono considerati sezioni specializzate del Tribunale Civile. C'è anche una sezione specializzata della Cassazione, c'è tutta una giurisprudenza tributaria che viaggia per sezioni specializzate composte in prevalenza da giudici non togati, non la Cassazione, e che c'erano delle giurisprudenze originali. Comunque, la commissione tributaria giudica di un ricorso fatto dalla SCAT Punti Vendita SPA, vendita al petrolio, prodotti petroliferi, e solleva la questione della Corte. La Corte, lunghissima sentenza, lungamente e dottamente motivata, dice: c'hai ragione, la legge dichiarata è legittima, ma non ti riguarda, nel senso che quello che hai pagato l'hai pagato, è illegittima da oggi in poi. Fatta la sentenza, la commissione tributaria riprende il giudizio e deve applicare la sentenza. E che cosa fa? Dice la parte: avevi ragione ma hai torto. No, gli dice: la Corte Costituzionale ha dichiarato una cosa che io prendo nel dispositivo, la legge è illegittima, quindi il mio dubbio è fondato, e quindi riprendo il giudizio e applico la dichiarazione di legittimità, perché la dichiarazione di legittimità è regolata non dalla giurisprudenza della Corte, ma dalla Costituzione della legge. Capite? Questi sono i macelli che derivano da una situazione di totale scollamento tra i poteri dello Stato. Un Parlamento che si inventa le cose più strane, invece di la Lega se l'ha inventata, le stavo dicendo, che contro le sentenze della Corte Costituzionale si può ricorrere a chi? Non a Dio, ma la Corte di Strasburgo, la Corte dei diritti dell'uomo. Poi qualcuno doveva dirgli la Corte dei diritti dell'uomo che è diventato il giudice d'appello delle sentenze della Corte Costituzionale, no? Sarebbero caduti dall'albero, come dicendo: ma siete matti? Ma sono idee così, no? Mentre la via più semplice sarebbe guardare cosa fanno gli altri, e in tutti gli altri sistemi il problema si è posto, perché non è un problema solo noi di avere leggi finanziarie che creano ingiustizie. Ma un'ingiustizia nella legge finanziaria deve essere risolta dal Parlamento. Per cui tu gli dici: guarda, la tua legge è incompatibile, provvedi. Il meccanismo ci sarebbe già, nel senso che il Parlamento si comunica subito la sentenza. Solo che quando la sentenza va in discussione negli organi politici, la reazione non è quella di dire: accidenti, facciamo la legge che dà un potere di modulare gli effetti della Corte, ma la reazione è: ma che cosa vogliono questi? Bisogna ridurre i poteri della Corte. È proprio una ignoranza totale di quello che è il diritto costituzionale. Purtroppo è così: per diventare parlamentari non occorre aver superato l'esame di diritto costituzionale, che sarebbe forse un po' troppo, però starnazzare è un altro discorso. Grazie di avermi suggerito questo. Bene, ci vediamo la prossima settimana.